avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
L'attualità di Radio Vaticana Italia anche in questo mercoledì 14 ottobre. Paola Simonetti a farvi compagnia per la prossima ora con due approfondimenti supportati da ospiti esperti. Regia e console oggi governate da Silvia Giovanrosa e Vincenzo Proto. Ma ci interessa anche la vostra partecipazione attiva, lo sapete. Il contatto per messaggi, suggerimenti e testimonianze è il nostro numero WhatsApp 335-1243-722. Fra poco focus su fame, malnutrizione nel mondo, il male dei mali, ancora lontano da estirpare purtroppo. A fare il punto è stato in questi giorni l'Indice Globale della Fame 2020, curato e presentato dal CESVI per l'edizione italiana. Sentiremo quali siano le dimensioni della mancanza di cibo sul pianeta, ma anche quali dovrebbero essere le contromisure concrete per contrastarla. Più avanti torneremo invece sulla distruzione in atto della foresta amazzonica che continua a bruciare. Ci trasferiremo in particolare in Bolivia, che ha decretato lo stato di calamità nazionale a causa proprio degli incendi e della siccità che da settimane colpiscono anche l'area amazzonica, danni incalcolabili che si ripercuotono sull'intero pianeta. Ci sono persone nel mondo così affamate che Dio non può apparire loro se non in forma di pane. Le parole provocatorie, addolorate di Gandhi per iniziare a parlare oggi di mancanza di accesso al cibo che nel mondo colpisce naturalmente gran parte della popolazione. Ricordiamo che Gandhi è scomparso nel 48 dopo una vita dedicata alla lotta contro le ingiustizie sociali, ma queste ingiustizie sono ancora purtroppo attuali. E già, perché la mancanza di accesso al cibo continua ad avere nel mondo dimensioni drammaticamente vaste, un fenomeno peraltro aggravato dagli effetti, lo sappiamo, dell'emergenza sanitaria in atto. Secondo le agenzie delle Nazioni Unite, quasi 690 milioni di persone sono denutrite, 144 milioni i bambini che soffrono di arresto della crescita e 47 milioni soffrono di deperimento, 5,3 milioni sono morti prima dei 5 anni nel 2018. Sono 11 paesi con livelli di fame allarmanti e 40 quelli che appartengono alla categoria cosiddetta grave. Adesso vedremo quali sono questi paesi e anche cercheremo di capire quali sono i fattori determinanti. L'obiettivo fame zero, che è stato fissato, lo ricordiamo, dalla comunità internazionale per il 2030, sembra purtroppo ancora difficile da raggiungere. Ma quali sono gli ultimi dati, i fattori per l'appunto che determinano ancora oggi il divario spaventoso fra società sovraalimentate e quelle invece private di questo bene essenziale che è il cibo? Soprattutto, quali sono le contromosse che potrebbero dare una svolta in modo strutturale e non emergenziale a questa mostruosa ingiustizia? Cerchiamo di capirlo con gli ospiti di oggi. Io do il benvenuto a Leilena Albani, coordinatrice di campagne volontari dell'organizzazione umanitaria CESVI. Grazie di essere con noi, dottoressa Albani.
Grazie Paola e grazie a tutti, buonasera.
Accolgo con piacere anche Francesco Petrelli, responsabile relazioni istituzionali di Oxfam, che è la Confederazione Internazionale di Organizzazioni No Profit che si dedicano proprio alla riduzione della povertà globale. Benvenuto Petrelli, grazie.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie davvero del tempo che ci dedicate. Allora, dottoressa Albani, Indice Globale della Fame lo avete presentato in questi giorni. Quali schematicamente i dati di spicco?
Li ha citati lei. Abbiamo 11 paesi che registrano un livello di fame allarmante e 40 sono ormai nella categoria grave. Diciamo chiaramente che la fame rispetto al 2000 è migliorata. La fame a livello globale oggi si trova a un livello moderato, ma resta alto l'allarme di fame e malnutrizione in moltissime aree, soprattutto in Asia meridionale e in Africa subsahariana, dove la fame vede un'elevata percentuale di persone denutrite e un alto tasso di arresto di crescita infantile, che è sinonimo di malnutrizione cronica. Nel caso dell'Africa subsahariana, inoltre, abbiamo anche il più alto tasso di mortalità infantile al mondo, in questo caso è la Somalia, con il 12%.
Sì.
Eh sì, e l'Asia meridionale, che ha il più alto tasso di malnutrizione acuta, cioè deperimento infantile. Quindi è chiaro che ci sono dei progressi, ci sono dei miglioramenti dal 2000 in molte aree del mondo, mm-hmm. ma ci sono due aree che destano ancora grande preoccupazione.
Adesso cercheremo anche di capire, facendo proprio dei casi esemplari, dottoressa Albani, perché lei ha citato dei paesi, delle zone del mondo, cerchiamo di capire quali sono gli elementi che incidono fortemente, anche se poi sostanzialmente sono di dominio pubblico, li conosciamo, cioè c'è una serie conosciuta di fattori. Però i dati che lei ha fornito sono, come dire, ancor più sconcertanti se li contestualizziamo in uno scenario come quello che ha delineato la FAO, dove gli sprechi alimentari nel mondo ammontano a più di 1,3 miliardi di tonnellate all'anno, sono circa un terzo della produzione totale, 3,9 miliardi di tonnellate di alimenti prodotti, 1,3 finiscono nella spazzatura. Peraltro, altro dato sconcertante, secondo le agenzie ONU nel 2017, ora i dati probabilmente saranno leggermente cambiati, non lo sappiamo, ma insomma è un dato di riferimento, nel mondo 821 milioni di persone, cioè circa una su nove, soffrivano la fame, mentre 672 milioni, uno su otto, erano obesi. Allora evidentemente c'è qualcosa che non va, c'è uno squilibrio nel sistema di produzione del cibo mondiale, dottoressa Albani, è così?
Assolutamente sì. È abbastanza chiaro a tutti ormai che stiamo raggiungendo i limiti di sviluppo del pianeta e della società, cioè abbiamo raggiunto ormai il tetto ecologico e anche le fondamenta sociali oltre le quali noi tutti esseri umani non possiamo sperare di vivere in modo sicuro ed equo. I sistemi alimentari sono parte del problema, questo è chiaro, tant'è vero che concorrono per il circa 21-37% del totale su quelle che poi sono le emissioni di gas serra causate dall'uomo. Quindi è chiaro che abbiamo un problema legato al sistema alimentare che non è sostenibile. Gli allevamenti intensivi, ad esempio, determinano rischi per la salute sia umana che dell'ambiente, e il Covid-19 ne è di fatto la dimostrazione, certo. In quanto è una zoonosi, quindi è una malattia che di fatto si è trasmessa con un salto di specie degli animali all'uomo. Pertanto è chiaro che dobbiamo ragionare e vedere tutto come un unico ecosistema, e dove tutti gli elementi, gli esseri umani, gli animali, le piante sono strettamente interconnessi. Per non parlare poi, mi riferisco al tema di cui parlava prima anche dell'Amazzonia e della Bolivia, della drammatica perdita di biodiversità stiamo vedendo in decenni.
Dottoressa Albani, soprattutto
nell'area amazzonica.
Lei parlava di emissioni allora e di sistema di produzione alimentare. Dobbiamo sottolineare, perché questo forse si dice poco, ma ci sono enti ben più, come dire, autorevoli di me che lo hanno detto negli ultimi anni, che in realtà per esempio la produzione di carne porta a queste emissioni di cui lei parlava e anche alla deprivazione, se vogliamo, di territori, di terreni agricoli che potrebbero coltivare queste popolazioni che muoiono di fame, per la produzione anche di foraggio per gli animali che sono negli allevamenti intensivi. Quindi diciamo che la produzione di carne agisce in maniera negativa su due fronti e che toglie di fatto, insomma, e concorre in maniera determinante anche alla sottrazione di accesso al cibo a queste popolazioni. Ma poi vedremo più avanti anche col dottor Petrelli di che cosa parliamo esattamente, anche di quando parliamo di produzione di cibo anche a livello locale. Dottoressa Albani, c'è anche una questione legata alle condizioni climatiche, per l'appunto generate da quello che lei diceva, ma c'è anche una, diciamo, problematica legata ai conflitti, cioè i fattori sono davvero tutti stratificati, come possiamo dire, sono concomitanti e quindi è multilivello l'intervento che andrebbe fatto per cominciare a intaccare davvero la mancanza di cibo.
Sì, di fatto è così, ed è anche questo un po' quello che cerchiamo di far capire noi di CESBI e anche le organizzazioni delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni umanitarie. La fame è un problema multidimensionale, è un problema complesso e richiede una risposta integrata, non ci sono facili soluzioni, perché è necessario intervenire a più livelli. Come lei diceva, ci sono paesi che soffrono la fame da tempo immemore, da oltre 20 anni, 30 anni.
Sì.
Stiamo parlando di paesi dove ci sono c'è una forte instabilità politica, condizioni socio-economiche al limite, a cui si sommano e si aggravano condizioni di pesanti conseguenze del cambiamento climatico. Oggi abbiamo anche il Covid-19, uno su tutti, ad esempio, è la Somalia.
Sì.
Prendo la Somalia come esempio, sì, che dà l'idea di una situazione dove è difficile uscirne. Sappiamo che la Somalia sta affrontando ormai da più di 30 anni una sorta di emergenza costante dal punto di vista dell'economia, della politica, del clima, della salute e della malnutrizione. Sono tutti shock che impattano fortissimamente sulla vita della popolazione. Ormai sono più di 5 milioni i somali che hanno bisogno di aiuto umanitario. È difficile, è un percorso lungo, ma non per questo non ne vale la pena. Al contrario, è importante lavorare, come Cesare fa, in ambiti diversi, ma interconnessi, come l'igiene, l'accesso all'acqua, la salute, la nutrizione e l'agricoltura. Come diceva lei, è chiaro, il cambiamento climatico ha un impatto fortissimo, non solo chiaramente nei paesi in via di sviluppo, come sappiamo, ma certo, anche da noi, quindi certo, in Europa. Esatto, ed è questo che rende davvero il cambiamento climatico un'emergenza globale. Noi oggi parliamo di emergenza sanitaria legata al Covid, ma non ci dimentichiamo qual è, diciamo, la prima emergenza di cui ci dobbiamo preoccupare, che è il nuovo nesso, il nuovo equilibrio che dobbiamo trovare tra la cura del pianeta e la salute umana. Ci sono dei paesi in cui questo è possibile, altri meno. Ecco, noi dobbiamo andare a intervenire laddove conflitti armati, cambiamento climatico, la povertà stanno portando la popolazione allo stremo.
Eh già, non è più rimandabile quello che lei, diciamo, no, sottolinea. Purtroppo non c'è più tempo, perché insomma poi alla fine se finisce tutto, finisce tutto e finiamo tutti insieme, eh? Quindi siamo tutti nello stesso calderone, quindi c'è poco di cui insomma argomentare se non si agisce concretamente. Senta, dottore Salvani, che cosa invece è leggermente migliorato? Ci sono fattori di miglioramento, benché lenti e comunque magari minimali?
Ma allora, sicuramente, rispetto a 20 anni fa, in cui per esempio anche l'ONU ci diceva che la fame e la malnutrizione erano estremamente allarmanti in alcuni stati, anche stati dell'America Latina, sì, o del sud-est asiatico, oggi la situazione è radicalmente migliorata. Quindi è chiaro che ci sono stati dei progressi, e meno male, perché questo vuol dire che abbiamo tutti lavorato, governi, agenzie, Nazioni Unite, organizzazioni umanitarie come noi, abbiamo lavorato nella direzione giusta, stiamo lavorando nella direzione giusta, ma resta ancora molto da fare. Per esempio, il GIR di quest'anno, l'Indice, sì, globale di quest'anno, registra che ci sono 26 paesi che presentano punteggi di livello di fame moderato e 47 bassi. Alcuni di questi, Camerun e Nepal, per esempio, nel 2000, quando abbiamo cominciato, no, la registrazione di questi dati dell'Indice globale, erano allarmanti. Questo vuol dire che si è lavorato nella giusta direzione, è aumentato il PIL pro capite del Camerun. Quindi la povertà è diminuita, il paese è diventato un migliore esportatore in termini agricoli, è migliorato in generale il livello di sviluppo umano. Nonostante questo, naturalmente, non è stato sufficiente per far sì, diciamo, che la fame non sia più un problema.
È chiaro, è chiaro. Se la situazione, per esempio, è grave, esatto, chiaramente, sì.
Esatto, perché consideri che nel 2020 ci sono stati ancora comunque conflitti, inondazioni legate al cambiamento climatico che hanno colpito alcune parti del paese, mettendo a repentaglio seriamente la sicurezza alimentare di una persona su 10.
Chiarissimo. Allora, abbiamo capito, sono molti i fattori che incidono sulle dinamiche della sottonutrizione o della malnutrizione. Qualche riflessione in più venne fuori lo scorso anno, voglio ricordarlo, dal rapporto della FAO, del quale ci relazionò l'economista dell'Agenzia dell'ONU, Valentina Conti, che mise l'accento su quella che in molti paesi è l'insicurezza alimentare e le sue conseguenze. Insicurezza intesa come mancanza di continuità nell'accesso al cibo. Questo è un dettaglio in più interessante. Io vorrei ascoltare veramente un breve estratto dell'intervista che realizzammo all'epoca, poi torniamo in studio per qualche eventuale commento.
Noi siamo portati a pensare quasi che il concetto di obesità sia contrapposto rispetto al concetto di fame, ma in realtà coloro che soffrono la fame hanno una probabilità molto elevata poi di sviluppare l'obesità, e questo deriva proprio da un'abitudine alimentare che non è omogenea nel tempo, in cui il cibo, non essendo, certo, disponibile in maniera continua e stabile, le persone hanno accesso al cibo in maniera instabile, incerta. Ciò vuol dire che a periodi di abbuffate sono periodi di completa deprivazione, e questo porta ad un cambio metabolico completo nell'organismo, che poi può anche essere trasmesso alle generazioni future. E ad esempio le madri non hanno un accesso stabile al cibo, quando sono incinta c'è un'altissima probabilità che trasmettano poi già al feto una serie di funzioni metaboliche, fisiologiche, endocrine sbagliate in qualche modo. Ed è molto probabile che il bambino, il nascituro, poi svilupperà nel corso della vita una serie
di patologie
come l'obesità e il sovrappeso. Il fatto della distribuzione del cibo all'interno delle famiglie non è omogenea, non tutti i membri di una stessa famiglia hanno un accesso equo al cibo. Innanzitutto vengono privilegiati capi famiglia, gli uomini che vanno a lavorare nei campi,
sì.
Avanza cibo, si sfamano i bambini, e le donne spesso sono l'ultimo anello della catena.
Era Valentina Conti, economista FAO, sulle dinamiche della malnutrizione nei paesi che vivono in forte insicurezza alimentare. Dottoressa Albani, che ne pensa?
Beh, ha ragione, indubbiamente. C'è un tema che per molti è veramente strano, da quasi da accettare, che la malnutrizione esista anche nei paesi in via di sviluppo. Noi abbiamo questa immagine per cui... per cui in Africa o in Asia meridionale ci sono solo bambini... sottonutriti e adulti denutriti, diciamo così, dove abbiamo un problema sia di accesso al cibo, poco cibo in termini quantitativi e scarso cibo in termini qualitativi.
Esatto, non perché poi la problematica è anche la qualità del cibo a cui si può accedere, e quindi sono problematiche su problematiche in realtà. Quindi insomma il tema è davvero molto complesso, perché quando si parla di fame nel mondo il tema è talmente trattato genericamente che è difficile capirne le dinamiche, ma le dinamiche invece vanno studiate scientificamente. Francesco Petrelli, responsabile relazioni istituzionali Oxfam. L'Oxfam ormai da tanto tempo opera proprio sull'eliminazione anche della povertà, ma voi qualche anno fa siete entrati nel merito anche del contrasto alla fame nei paesi che ne soffrono. Ricordavate in un rapporto che ci sono ancora troppi piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo che non ricevono gli aiuti necessari per sfamare le proprie famiglie. L'agricoltura locale, poi magari contestualizziamo ulteriormente Petrelli, ma l'agricoltura locale potrebbe essere in maniera strutturale la svolta sostanzialmente?
Sì, sicuramente, dato che la fame abbiamo capito che non è un problema di produzione, ma il problema della fame è nella produzione,
certo.
Nei modelli di produzione. Per esempio, noi siamo convinti che un modello di tipo agroecologico, quindi che fa i conti da un lato con il tema dei cambiamenti climatici e mette un argine a questo problema, è una risposta. Abbiamo capito che il ritorno o l'utilizzo di tecniche appropriate di coltivazione, da cui derivano diete appropriate,
certo.
È vero che lo spreco è l'altra faccia della fame, ma c'è anche per esempio l'obesità per il cibo spazzatura, perché i poveri mangiano male,
esatto.
A cibi elaborati e rielaborati. Il problema allora fra spreco, cibo spazzatura, cattiva nutrizione, è di dare gli strumenti a chi coltiva, perché paradossalmente noi abbiamo un dato, chi è esposto alla fame sono, per paradosso appunto, proprio i piccoli e piccolissimi produttori, quei 500 milioni di piccoli e piccolissimi produttori che sono la spina dorsale del sistema,
sì.
Che poi paradossalmente appunto rischiano di essere i più esposti all'insicurezza alimentare, alle malnutrizioni o a quegli eventi che producono carestie, desertificazioni, mutamenti climatici, per cui in realtà sono coloro che sono i più esposti. Ripartire dai piccoli agricoltori, adottare modelli compatibili e sostenibili è il modo,
sì.
Per rispondere all'obiettivo 2 dell'Agenda 2030, cioè fame zero.
Petrelli, lei ha citato per l'appunto anche in apertura, diciamo, del suo intervento una cosa importante che forse di cui dovremmo essere un po' più consapevoli, e cioè che coltivare la terra significa anche ritrovare un equilibrio con la natura intera, perché il sistema, sì, i sistemi di coltivazione anche intensivi che ci sono in alcune zone del mondo stanno portando al tracollo il pianeta, vuol dire che bisogna ripensare un nuovo e più equilibrato sistema di coltivazioni. E forse quello che lei citava è quello più giusto, cioè ripartire dal locale, dal piccolo, quindi dare davvero una giusta importanza ai piccoli agricoltori, che però devono essere messi in grado, con gli strumenti che lei diceva, di farlo nel miglior modo possibile, anche fronteggiando eventualmente le difficoltà, perché chiaramente se sono lasciati soli nella fragilità non possono farcela. Le donne, dottor Petrelli, sono un cardine in tutto questo scenario? E se sì, perché?
Le donne sono un cardine, sono un fattore decisivo in tutti i processi di sviluppo, e aggiungo io di sviluppo sostenibile. Donne e sostenibilità, il ruolo delle donne nello sviluppo è assolutamente una delle condizioni per la creazione della sostenibilità.
Perché, dottor Petrelli, perché proprio le donne?
Perché le donne, come dire, purtroppo non hanno un tetto di cristallo, penso alle donne africane, alle donne asiatiche, per certi versi anche alle donne europee, contadine, ma come dire, non hanno un tetto di cristallo sulla testa, hanno un tetto di cemento sulla testa, cioè c'è un problema di diritti. Perché le donne sono quelle che il cui lavoro non viene riconosciuto,
sì,
in molte economie, non viene contabilizzato del lavoro di cura dall'igiene all'orto familiare. Ridare potere e diritti, per esempio i diritti sulla terra, ci sono dei casi, per esempio noi abbiamo vissuto in una comunità della Tanzania dove due donne hanno preso a coltivare nella incredulità generale un pezzo di terra ai margini del villaggio abbandonato, che hanno rifatto diventare produttivo con metodi adatti, sostenuti in questo caso anche da un nostro programma che abbiamo fatto come Oxfam, e che poi diciamo hanno dovuto affermare anche i loro diritti, perché poi hanno utilizzato il ricavato di questo campo incolto, marginalizzato, per reinvestirli nella comunità, soprattutto nei ragazzi, hanno fatto un orfanotrofio. Questo è un esempio. Oppure le donne sono animatrici delle scuole di resilienza climatica che stiamo sostenendo nelle Filippine, perché anche lì nelle Filippine il cambiamento climatico produce una situazione tifonica molto più frequente che in passato,
certo,
per cui vengono frequentemente distrutte le colture. Cioè il diritto delle donne, il protagonismo delle donne è una delle condizioni per riuscire a ricostruire. L'accesso ai mercati per i piccoli contadini e le donne è il primo passo per far funzionare quel modello di produzione e distribuzione, attenzione,
sì,
perché
certo,
mentre noi denunciamo carestie alimentari che ci sono create anche dal Covid,
sì,
la pandemia ha prodotto l'esplosione di tutte le contraddizioni preesistenti. Beh, per dirne una, perché è un dato un po' scandaloso, da marzo a luglio le 8 più grandi multinazionali del cibo e dell'alimentazione,
sì,
hanno continuato a distribuire 15 miliardi di dollari ai propri azionisti. Quindi c'è un problema di diseguaglianza, c'è un problema di ingiustizia. La fame è un problema di ingiustizia.
Di ingiustizia, mi viene da dire, forse di interessi anche più grandi, no? È inutile negarselo, il sistema di produzione del cibo naturalmente è un business multimiliardario che ha tutto l'interesse di essere mantenuto, evidentemente da chi ha poteri a vario livello, essere mantenuto così com'è, naturalmente, quindi insomma è inutile dirsi bugie, occorre chiamare le cose col loro nome.
Mi permetta di fare un appello, perché ovviamente noi che promuoviamo campagne con gli amici delle altre ONG, con la società civile, è fondamentale per esempio adesso fare una forte campagna affinché nell'emergenza i paesi donatori rispondano agli appelli che stanno facendo le Nazioni Unite e che hanno avuto pochissima risposta, proprio dal punto per cui 55 milioni ora rischiano, proprio in questi giorni, alla vigilia della giornata dell'alimentazione,
certo,
mondiale. Però c'è anche una parte che noi come consumatori, possiamo fare,
sì,
quel 30-40% di cibo o quelle scelte di chiedere lì dove compriamo, nelle grandi distribuzioni, nei supermercati, da dove viene, e di fare pressioni sulle catene di distribuzione.
Sono d'accordo.
O il 40% del cibo che finisce nella spazzatura dai nostri frigo non arriva alla tavola di casa nostra. Sono tutte azioni che in modo coordinato possono diventare un elemento di grande influenza e condizionamento.
Certo.
La cittadinanza e i cittadini qui da noi possono fare qualcosa.
Leylen, veramente 10 secondi, è importante il contributo del consumatore?
Naturalmente, facciamo tutti parte della catena e quindi è chiaro che il consumatore come cittadino
deve essere consapevole.
Deve fare un ruolo, esattamente, deve essere informato.
Benissimo. Con questo saluto Leylen Albani, coordinatrice campagne volontari CESVI, Francesco Petrelli, responsabile relazioni istituzionali Oxfam, grazie mille per la vostra partecipazione, buona serata e buon lavoro. Il Mondo alla Radio si ferma per una manciata di minuti, torniamo fra pochissimo con la nostra seconda pagina di approfondimento.